Con l'avvento dell'AI stiamo rinunciando alle nostre competenze.
Ma è un processo che esiste da secoli, da quando è stata inventata la scrittura o quando si usa il sestante per navigare in mare.
Ne parliamo nell'episodio 26 di Monkey Tech.
Sigla.
Monkey Tech.
Riflessioni tra primati.
No, il tema di oggi è questo qua, di intelligenza artificiale e come ci cambia il cervello. Ci sta cambiando il cervello perché si sta spegnendo lentamente. Allora, portami questo articoletto e poi partiamo da qua e proviamo a
Sì,
fare.
allora io, dunque, quando ci siamo sentiti per scegliere il tema, ho detto, va, parliamo va bene di education, AI, rapporto AI-uomo, perché avevo letto un articolo recentemente su Internazionale molto interessante che si focalizzava sul tema del de-skilling, no? Cioè il fatto che l'AI, come altri strumenti nel passato, di fatto ci espropria di parte della conoscenza, della competenza che invece abbiamo, no? Un riferimento interessante parte da il Fedro, sai, il dialogo tra Socrate e Fedro, scritto da Platone nel 370 a.C., in cui si racconta a un certo punto del mito del dio egizio Teut, che sostanzialmente offre al re egiziano il dono della scrittura, no? Però diciamo, vendendolo come farmaco di memoria e sapienza. Però il re egizio è ben guardingo dall'accettare questo dono perché pensa che al dono della scrittura potrebbe alimentare l'oblio, no? E le persone potrebbero finire per confondere l'apparenza della comprensione con le cose in sé, no? Poi la cosa paradossale ovviamente è che il Fedro stesso ci è arrivato perché è stato scritto ovviamente da
Certo.
Platone, no? No, questo per dire cosa che sono temi che ci poniamo oggi, ma che in realtà già nel 370 a.C., no? Erano alla luce del giorno. Come se ci pensiamo tanti altri ambiti. Pensiamo alla navigazione marina, no? Un tempo i naviganti si orientavano usando le stelle, poi è stato inventato il sestante, e a quel punto chi utilizzava il sestante per orientarsi in mare aveva perso la competenza, no? Di poter usare le stelle allo
Sì.
stesso modo. Quindi diciamo che questo è un fatto un po' ricorrente, no? Così come, non so, il regolo rispetto alle macchine calcolatrici, no? In un certo senso nella storia è sempre uscita la competenza dal cervello per riversarsi negli strumenti, se vogliamo. E però diciamo che ecco, l'articolo dà una prospettiva positiva perché questa, diciamo, accumulo di conoscenza strumentale, scritta, eccetera, è poi ciò che ha permesso lo sviluppo così massivo della scienza, no? E della conoscenza, no? E ha provocato necessariamente anche alla necessità di specializzarsi su certi ambiti, no? Per cui siamo arrivati oggi a una situazione in cui due fisici, uno che si occupa di materia oscura, uno che si occupa di quantum computing, non riescono a parlarsi quasi, no? Quindi siamo arrivati a questo livello così estremo. Quindi diciamo che forse è un fenomeno che è ricorrente, no?
Beh, è vero, ma in sostanza c'è questa storia ci vuole dire che non è oggi con l'intelligenza artificiale che stiamo in qualche modo delegando lo sforzo cognitivo, ma l'abbiamo fatto lungo secoli. La scrittura, ad esempio, era un metodo per delegare la memoria, che prima doveva essere solo all'interno del nostro cervello, invece in quel momento noi potevamo delegare, liberare spazio qui e permetterlo su libri. Quindi è una prima
Corretto.
forma di delegazione.
E poi è ciò che ha permesso, se ci pensi, allo sviluppo della scienza come la conosciamo oggi, perché voleva dire anche riuscire a diffondere tutte queste informazioni più rapidamente, no? Accessibili a tutti, poi grazie anche a altre tecnologie come l'invenzione della stampa, no? E
Ma il
quant'altro.
mio punto è, questo delegare lo sforzo cognitivo, lo sforzo anche di memoria, in qualche modo impigrisce il cervello. Avrà degli effetti negativi? Io quello che ho trovato è uno studio fatto dall'MIT dove c'erano 54 persone divise in tre gruppi. Un gruppo utilizzava ChatGPT per task di scrittura, problem solving, un altro gruppo utilizzava Google, la Google Search, un altro gruppo invece scrittura autonoma, cioè non aveva gli strumenti. E lungo l'arco delle settimane si è visto come, facendo delle scansioni in 32 regioni cerebrali, come l'attività elettronica cerebrale diminuisse drasticamente, cioè quindi proprio la connettività neurale diminuisce negli individui che utilizzano gli strumenti di intelligenza artificiale. Sembra, questo studio ancora non è stato in qualche modo validato, quindi hanno sentito l'esigenza di pubblicarlo per dire alla comunità: guardate, occhio, che si corrono dei rischi. E sembra quasi che il cervello piano piano si, come ho detto prima, si impigrisce. Però a me spaventa un pochettino, perché io lo sento anche su me stesso, che sento questa dipendenza dagli strumenti e anche dei task che effettuavo sino a ieri in modo autonomo. Oggi trovo un po' di difficoltà a volte se non ho una validazione e se non uso gli strumenti di intelligenza artificiale. E quindi io stesso mi domando: ma non è che mi sta capitando qualcosa al cervello?
Però sai, io ho visto anche uno studio fatto all'Università di Harvard, un corso di fisica, in cui hanno, diciamo, metà degli studenti sono stati seguiti da un professore classico, no, fammi dire, che insegnava la materia, e l'altra metà aveva invece un tutor AI sostanzialmente, sugli stessi argomenti, stesso tema, un tutor AI specializzato, quindi aveva, diciamo, certi modi chiari di attuare la docenza, no? Quindi il programma era un certo tipo, lo studente deve essere assistito in un certo modo, quindi molto ben direzionato. Non gli si è dato ChatGPT così d'amblè, no? Ecco, per essere espliciti. Ebbene, i risultati in questo caso sono stati che gli studenti che avevano utilizzato il tutor AI hanno ottenuto poi nel test finale risultati migliori rispetto a quelli della docenza. In questo caso, quello che si è rilevato essere efficace è che il tutor AI è stato in grado di, diciamo, fare leva su quegli aspetti che sono poi gli elementi vincenti nel trasmettere la conoscenza, cioè il dedicare attenzione individuale allo studente, lavorare sul try and error, no? Quindi questo per dire cosa? Che io sono d'accordo sul fatto che un accesso indiscriminato della tecnologia AI potrebbe in effetti portarti, no, a un avvizzimento della capacità cerebrale, ma diversamente un uso ben, diciamo, regimentato, no? In regole chiare, potrebbe essere invece un valore. Poi, ovvio, siamo agli albori, no? Cioè, questi sono test sporadici fatti in questa università, in quell'università. Serve ancora
Sì.
un
Certo,
campione, no? Di storico, di prove, no? Che.
serve un campione abbastanza grande, perché se no non abbiamo. Però possiamo fare delle riflessioni così a grandi linee. Bisogna capire anche il test, cioè, perché magari l'intelligenza artificiale ti può allenare bene per risolvere il test. Cosa succede? Che tu, quando impari dall'intelligenza artificiale, quando chiedi qualcosa, la risposta viene formattata bene, ok? Questo è quello che sento io, non so, non è una cosa validata, però ti viene formattata molto bene, è facile da capire. E tu, nel momento stesso in cui la leggi, senti di avere familiarità, c'è una sorta di, ti senti già fluente in quel nuovo concetto. E questa familiarità ti fa essere superficiale, perché ti fa accontentare e ti fa sentire che tu già l'hai compresa.
Come
E
diceva
basta.
Platone, questa illusione di consapevolezza, di conoscenza.
E io quello che profondamente penso è che oggi l'intelligenza artificiale, più di altri strumenti, crea un'illusione di capire. E quindi tu diventi bravo a sembrare che hai capito, ma il modo in cui capisci non cambierà mai. Cioè, noi, il nostro cervello è un muscolo. Tu oggi vai a fare come si chiama? Vai a fare la scalata, cosa fai?
Arrampicata.
L'arrampicata, fai arrampicata. E tu, se non lo fai ogni settimana, e non gli sviluppi i muscoli e le tecniche necessarie per fare l'arrampicata,
Nemmeno
il
il mindset.
cervello è lo stesso. Cioè, devi per forza fare quello sforzo. Devi sollevare i pesi. E sollevare i pesi vuol dire che tu devi fare sintesi di un testo, devi ragionare, avere una posizione critica, devi saper spiegare un concetto. Se non lo fai, cioè, secondo me non c'è modo di far crescere la tua capacità cognitiva.
Allora, io su questo
Non lo
sono molto
so.
d'accordo, nel senso che penso che proprio dall'esperienza pratica, dal fare, dallo sbagliare, dal fare fatica, no? Allora poi si consegue l'apprendimento, la conoscenza, eccetera. Però questo non vuol dire che questa cosa non possa essere comunque fatta con l'aiuto dell'AI, no? Come nel caso di
Vero.
Harvard, in cui l'AI ti dà un supporto di un certo tipo, no? Istradato in un certo modo. Poi c'è un altro elemento, secondo me, cruciale, no? Cioè, secondo me, al netto di tutte le possibili guardrails, no? Regolamentazioni che possiamo fare, disciplinare l'uso e tutto, l'AI è qua e non se ne andrà, no? Cioè, questo è un fatto. Quindi questo de-skilling ci sarà necessariamente. Ma pensiamo ad ambiti virtuosi. Non so, il riconoscimento dei tumori della pelle. Già da diversi anni viene fatto assistendo il medico con l'AI. Ed è stato provato che i dermatologi ormai sono molto meno in grado delle macchine di riconoscere i tumori. Quindi, in questo caso, ad esempio, vogliamo dirci che l'AI è il male e anzi il medico perde la skill? Nessuno avrebbe il coraggio di dirlo.
Non voglio dire quello. Però, allora, se non ricordo male, tu qualche puntata fa ne avevi citato i taxi driver, ok? Cioè quelli che guidano i taxi, che prima di utilizzare il GPS avevano sviluppato rispetto ad altre persone, tipo nell'ippocampo diventava l'ippocampo molto più grande rispetto alle persone normali, certo, perché avevano immagazzinato tutta una serie di informazioni relative alle strade che conoscevano. L'avvento del GPS ha cambiato completamente il loro cervello. Io quello che sto dicendo è che, secondo me, l'intelligenza artificiale ridurrà ulteriormente la capacità cognitiva dell'umano, perché il cervello è pigro e se può delegare, delega.
Allora, questo mi ritrovo, però c'è da dire una cosa. Se costruiamo una società in cui l'AI fa, no? Deleghiamo all'AI certe azioni, ma l'uomo resta con una figura centrale di responsabilità e di controllo, soprattutto, siamo nella situazione, se ci pensi, del bagnino, no? In cui il 99% del tempo il bagnino sta seduto sulla sedia a guardare che i bagnanti siano in sicurezza. E poi quella volta in cui c'è la persona che sta male è pronta a intervenire, si assume la responsabilità e la va a salvare con le competenze che servono. Mi sembra che la transizione sia quella del bagnino, cioè in cui l'uomo sempre di più su tanti ambiti deve essere aware per riuscire a controllare l'operato dell'AI, lo human in the loop famoso si parla, no? Cioè che l'umano è nel processo in cui l'AI è inserita. Però sono d'accordo con te che deve avere la licenza del bagnino, quindi deve essere addestrato per poter intervenire, no?
Cioè tu per fare il bagnino prima ti devi allenare, cioè devi nuotare, perché se non sei abituato a nuotare, cioè fai solo il controllo, poi quel giorno che devi andare in mare e affondi pure tu.
Questo è imprescindibile, però è anche vero che, volendo continuare l'esempio del bagnino, magari una piscina molto grande, allora il bagnino oggi si può dotare di telecamere che guardano le varie vasche, e quello è un po' l'aiuto dell'AI che ti può dare, no? Cioè tu sei tu il responsabile, però non devi come una volta, no, essere tu in prima persona, come il medico col tumore della pelle, eccetera, no? Cioè è un aiuto che non possiamo prescindere ormai, e quindi questo de-skilling, secondo me, è parte storica del modo in cui l'uomo ha sempre riversato poi negli strumenti, no? Un po' parte della sua conoscenza, no? Come il sestante per il navigatore, eccetera. No?
La cosa che a oggi ovviamente è tutta da scoprire è questo, diciamo, decremento dell'attività cognitiva umana che secondo me è inevitabile, influenzerà anche, non lo so, alcune malattie tipo la demenza. È una delle malattie che deriva molto dal mancato utilizzo di attività cognitive. Tanto che ci sono persone che perdono l'udito, siccome non riescono a interagire, a fare sforzo, questo incrementa notevolmente le probabilità di diventare dementi. E cosa succede? Cioè, oggi non lo sappiamo, perché sono due o tre anni che iniziamo a utilizzare l'intelligenza artificiale. Però chi, anche ragazzini che oggi nascono in questo mondo così, ma cosa diventeranno? Cioè il loro cervello come funzionerà? Perché potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso.
C'è da dire una cosa su questo. Allora, condivido il punto nella sua essenza, però credo che qualcosa che l'intelligenza artificiale non sta togliendo agli uomini è la relazione. Cioè oggi, nella società complessa in cui siamo, anche a prescindere dall'AI, se ci pensi, la conoscenza ad esempio è già distribuita, quindi alla fine il valore non è tanto sapere, ma sapere chi sa e riuscire a collaborare con queste persone per poter portare a casa il risultato, no? Quindi questa competenza di relazione è una cosa che l'AI ora non ha tolto, o meglio, per ora, adesso con le soluzioni agenti che si parlano tra loro, forse anche questa potrebbe essere minacciata. Però quindi quella che è la relazione sociale, no? Tra persone, dal mio punto di vista, è quello è anche un gran valore, no? E che tiene attiva, no? la corteccia cerebrale. E anzi, se citando il tuo caso della demenza senile, ciò che viene raccomandato spesso a persone che iniziano a entrare nella terza età, di mantenere molto forti e attive le reti sociali, perché sono quelle che alla fine ti tengono stimolato, attivo, eccetera. Quindi questo io spero, insomma, adesso bisognerà vedere quanto le persone si rivolgeranno a ChatGPT invece che all'amico del bar, ovviamente, però quello è quello che potrebbe l'umanità.
Io ho questo timore perché la differenza è che noi siamo cresciuti, fin da quando siamo bambini, in un ambiente dove ci dobbiamo guadagnare l'attenzione. Parli ai genitori, il tuo genitore solitamente qualche volta ti risponde, qualche volta no, gli dicevi papà, papà, e magari tante volte parlava con l'altro, tu dovevi guadagnartela l'attenzione. Era scarsa. Con gli amici dovevi intrattenerli. Quando parli devi essere interessante. E a volte le persone magari ti...
Quello di sfida, tu dici, nella relazione.
È sfidante la relazione che abbiamo sempre intrattenuto con gli altri esseri umani, perché sono degli esseri... c'è la biologia di mezzo. E quindi è totalmente differente dall'interazione che oggi abbiamo con la macchina, dove è sempre presente, ci risponde sempre, ci asseconda. E quindi io dico, ma sei sicuro che riusciremo a mantenere le relazioni quando sin da piccoli le prossime generazioni saranno abituate a relazionarsi, a parlare tutto il tempo con un individuo che li ascolta sempre, ha il massimo dell'attenzione, gli dà tutto. Occhio,
Diciamo che se ci pensi a livello di relazione, il tema è già apertissimo da diversi anni sull'aspetto dei social, no? La ricerca del consenso, il fatto che poi questi algoritmi ti mettono all'interno di una bolla di persone che la pensano come te, no? Quindi questi aspetti sono in gioco da prima dell'intelligenza artificiale, se vogliamo, no? Sono d'accordo, la verità è che forse non abbiamo la risposta in tasca e forse per i prossimi 10-20 anni non lo sapremo. Una volta si pensava che, insomma, i fumi prodotti dal bruciare il carbone non fossero particolarmente tossici, no? Invece a Londra arrivano migliaia di persone costantemente per questo. Quindi non lo so, sicuramente è importante tenere l'allerta e forse, ecco, questo è il cardine, provare a focalizzarsi su quegli aspetti segnatamente umani che ci distinguono dalle macchine, come, non so, l'empatia, l'immaginazione, la capacità di giudizio, no? E allenarle nei confronti dei nostri network. Poi sono d'accordo, è più facile parlare con l'AI probabilmente dei tuoi problemi relazionali o di cuore, piuttosto che con una persona vera che, come dicevi tu, magari non mi ascolta, non ha capito, poi gli dicono che si infastidisce. No, certo, instaurare una relazione umana è complicato, no? Perché passano dei piani
molto.
Vanno oltre quello meramente contenutistico, ma c'è un piano di comunicazione emotivo, no? Che è da gestire, e la macchina lì non ce l'ha, no? Il piano di comunicazione emotiva.
Ma ascolta, se dobbiamo fare una piccola regola, magari da dare agli ascoltatori, no? Per utilizzare l'intelligenza artificiale, però mantenendo un po' di sforzo cognitivo per mantenere comunque in allenamento il cervello, non impigrirlo troppo. Cioè, quali sono i task che vanno delegati? È ok delegare? E invece quali sono magari i task per cui vale la pena, anche se li posso delegare, però mantenerli sotto la mia sfera, sotto il controllo?
Chiedi a me rispetto a quello che faccio io, la regola non so.
No, io ti chiedo qual è secondo te, ovviamente, è magari quello che stai cercando anche di implementare.
Allora, diciamo che, ecco, ti dico quella che è la mia regola, facciamo così.
Vai, sì, certo.
Uso l'AI, delego l'AI laddove sono attività che io conosco già e quindi in cui l'AI è un acceleratore forte. Non so, devo tradurre una cosa, devo mettere, diciamo, in bella forma dei contenuti che sono abbozzato in nota, no? Quindi sono skills in cui io mi sento forte e sento che quello è come fosse un assistente, no? Che dice, senti, queste sono le note, scrivi una minuta, no? Che sia parlante. oppure riassumere magari un documento molto lungo, normativo, e quindi okay, estrarmi fuori poi i quattro punti che sono legati al mio contesto. Non la uso, ad esempio, quando voglio approfondire un argomento nuovo. Cioè, non so, sai che adesso è stato appena lanciato Artemis, la sonda spaziale che mira a riportare l'uomo sulla Luna, e nel lancio che è stato effettuato a ora italiana a mezzanotte del 2 aprile, l'obiettivo è arrivare attorno alla Luna, fare un giro completo attorno e tornare sulla Terra, no? Per dimostrare, insomma, l'efficacia della tecnologia, del vettore, eccetera. E questo per dire cosa? Io allora mi ero incuriosito sulle dinamiche orbitali, no? Di come funzionasse bene diciamo l'elastico orbitale tra Terra e Luna, no? Allora, non ti nascondo che ho iniziato con ChatGPT, ho iniziato a chiedergli come, quindi mi ha dato un po' un'infarinatura generale, però non so come dire, sentivo che non stavo capendo davvero, no? Mi sembrava mi desse la risposta del quiz, no? Cioè, è A, B o C, no?
Bravo.
E quindi mi sono dovuto andare a leggere, no? Mi sono guardato un video su YouTube di un esperto di meccanica orbitale che allora raccontava, no? Tutta la dinamica. Quindi, ecco, però questo è il mio modo, perché io, ecco, c'è da dire questo, ho imparato a studiare così, no? Ho imparato a studiare con uno che mi spiega la roba, leggermi il testo, no?
Questo modo. Cioè, ecco, noi siamo degli esseri che l'hanno fatto così per millenni. Abbiamo imparato ad apprendere così, cioè, purtroppo funzioneremo così ancora per un bel po'.
Non è detto che però l'AI non possa essere migliorata, come nello studio di Harvard che citavo prima, in modo che quando devi interagire con un uomo per passargli della conoscenza, lo faccia nel modo che è più efficace per l'umano per recepirla.
Cioè, dipende qual è l'obiettivo, perché l'obiettivo a oggi per l'uomo non è capire. Cioè, è fare la performance nel presente. Adesso, se tu stai vedendo, infatti c'era questo termine che viene chiamato debito cognitivo, perché tu ogni volta che deleghi all'intelligenza artificiale di capire qualche cosa, tu stai comprando una performance nel presente, ma ti stai pregiudicando una tua performance cognitiva nel futuro. E quindi viene chiamato debito cognitivo ogni volta che fai fare un task di tipo cognitivo alla macchina. E noi adesso funzioniamo così, vogliamo la performance nel presente.
Però cioè, riflettendo sulla storia in cui l'uomo poi ha sviluppato le macchine prodigiose che ci permettono di trasmettere questo podcast tuttora, no? Cioè, delegando la conoscenza agli strumenti, io posso partire da uno strumento che già ingloba in sé competenze che io non ho, ma uso. No? E così siamo arrivati alla modernità che conosciamo oggi. Quindi, fino a che punto è efficace, fino a che punto ci snatura, no?
Su questo, io sono convinto del fatto che dobbiamo fare lo sforzo. Che poi, se tu mi dici se l'intelligenza artificiale può essere anche un buon tool per fare lo sforzo, sì, sono d'accordo. A oggi il 99% dell'utilizzo delle persone, secondo me, è semplicemente un modo per evitare di fare lo sforzo. E quindi il mio incentivo è quello che io direi alle persone: utilizzate tutto, però magari fate anche delle attività. Che ne so, dopo che avete cercato su un argomento l'intelligenza artificiale, poi trovate un amico, una persona, e provate a spiegarglielo. Perché tu, nel momento stesso in cui lo devi spiegare, lì io so che, cioè, sento che veramente cementifichi la tua conoscenza.
Questo lo dici per esperienza, perché qui dobbiamo raccontare questa storia per cui
È vero.
ci conosciamo dall'università e studiavamo assieme, no? E il vero modo che avevamo per imparare era spiegarci le cose vicendevolmente, no?
Sì, e la maggior parte delle volte dicevamo delle cavolate, pian piano le confutavamo e arrivavamo a qualcosa di decente. Cioè, per me lì io imparavo davvero. Era il
Però questo
momento.
cambio magari lo puoi fare anche con l'AI. Magari non oggi, magari tra qualche mese, qualche anno, non lo so. Forse quello è il modo giusto, no? Perché non
Guarda,
sempre
allora.
è il disponibile per parlare di matematica come facciamo noi che studiamo quegli aspetti lì. E quindi quello può essere, anzi, una risorsa democratizzante della conoscenza.
Te lo volevo dire, uno dei metodi è o chiami il tuo amico, io preferirei farlo con una persona, con un altro umano, perché così
Magari non
hai
vuoi
anche quel.
ascoltare la
È
meccanica
più bello.
orbitale di Artemis, ovviamente.
Seconda, devi avere uno, cioè, vabbè, però Seconda cosa, usa le AI poi per interrogarti. Cioè, tu acquisisci il concetto e poi sfida le AI per interrogarti, così ti alleni. Cioè, un minimo allenati. Cioè, perché prima o poi saremo il bagnino e quindi dobbiamo essere allenati.
No, è vero che diciamo, per essere il bagnino comunque sì, devi esercitarti costantemente, no? Anche questo è importante secondo me, cioè io prima dicevo uso l'AI quando un task me lo sento già di cui sono competente, quindi sento liberamente di poterlo delegare. È anche vero che a furia di non farlo poi un po' te lo dimentichi, no? Cioè la capacità di prendere un documento di 80 pagine e tirare fuori gli elementi essenziali. E a furia di non farlo, poi questa capacità di sintesi forse la si smarrisce, no? Adesso pensa, dicendo queste cose mi vengono in mente per questa puntata, questo articolo di cui ti ho citato alcuni stralci, io ho detto, ho fatto una cosa che di solito non faccio per queste puntate, cioè me le sono scritte su un foglio, no? Ho preso nota, no? E ho incredibile quanto scrivere una roba ti permetta di ricordartela, no? Anche questa è una capacità che eccolo
Guarda,
lì, siamo
ecco,
allineati.
è
È
così.
una cosa che con la scrittura a dattilo scritta non c'è altrettanto. Cioè il gesto di scrivere, questo è uno studio che ho letto tempo fa, allena, scrive dei path neuronali che diversamente non si attiverebbero, no? Quindi il gesto, no, della mano, no, che fa le lettere è qualcosa che se vuoi l'uomo ha conquistato nel tempo, no? Perché prima non c'era, prima mica scrivevamo, no? E però è estremamente di utilità e di beneficio per il cervello, come leggere, no? Sono tutte attività che se ci pensi, leggere e scrivere, l'uomo ha conquistato. Prima, cioè, l'Homo sapiens 100.000 anni fa mica leggeva o scriveva, no? E quindi non attivava proprio quei meccanismi neuronali. Quindi in questo senso siamo diversi dall'uomo di 100.000 anni fa. Cioè abbiamo delle abilità, attiviamo, no? Delle abilità che all'epoca non si attivavano. Alla nascita siamo uguali. Ma poi nei primi 3-4 anni di vita ci differenziamo a livello di connessioni cerebrali. Questo è, secondo me, pazzesco, no?
Allora, Gio, ti faccio l'ultima domanda. Questo episodio per tirare le fila, perché ogni volta dobbiamo sempre tirare le fila. Quindi, cosa ci portiamo a casa da questo episodio? E che possiamo anche darle agli ascoltatori?
Allora, ci portiamo a casa che il de-skilling è connaturato con l'evoluzione della società umana. Da sempre riversiamo parte della conoscenza nei nostri strumenti e
Vero.
questo è quello che ci ha dato la modernità che conosciamo oggi. Però in questo de-skilling dobbiamo essere consapevoli che noi attuiamo nei confronti dell'AI il meccanismo bagnino, cioè dobbiamo essere aware e all'allerta per capire quando il modello sbaglia e intervenire in caso di necessità. E poi quindi l'invito alle ricerche su quanto male faccia o quanto bene faccia l'AI, ancora non sono, diciamo, molto robuste, quindi cerchiamo di usarla consapevolmente. Sappiamo che certi sistemi funzionano bene, cioè sfidare la nostra conoscenza, parlare di temi che impariamo con altri, provare a spiegare queste cose, cerchiamo di non perderle.
Io mi porto a casa da te, tanto, tanta positività che fa bene, ottimismo sul tema AI. E, oggi, forse dopo questa discussione, guardo un po' in modo un po' diverso, perché prima ero un po' più critico. Oggi, forse mi spostano. Se prima ero a questo livello, oggi mi sposto un po' più di qua e ti dico che forse il cuore del problema non è lo strumento in sé per sé, però probabilmente è il nostro utilizzo, soprattutto nel discernere quando stiamo veramente imparando da quando stiamo consumando l'intelligenza artificiale. Quindi consumo versus comprensione.
È bella questa
Questo me lo porto dietro.
cosa che hai detto, che il tuo punto di vista, ma anche un po' il mio, è mutato dopo questo scambio, no? Cavolo, mi
Certo.
ricorda, no, quella frase famosa, se io ho una mela e tu hai una mela e ce le scambiamo, finiamo per avere l'un l'altro una mela, ma se io ho un'idea e tu hai un'idea e ce le scambiamo, alla fine abbiamo due idee a testa.
E speriamo di
Meraviglioso.
averle lasciate anche agli ascoltatori.
Scriveteci il vostro parere, ovviamente, che poi è molto di ispirazione per le puntate seguenti.
Allora, ci vediamo nel prossimo episodio.
Assolutamente. Seguiteci e a presto.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.